acclamata dalla critica di tutto il mondo come una delle più grandi pianiste del nostro tempo, paragonata a Vladimir Horowitz, Victoria Postnikova vanta una ricca carriera che l'ha portata in capitali internazionali della musica, da Mosca a Londra, da New York a Tokyo e Buenos Aires. Nata a Mosca, da genitori musicisti, ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 3 anni, stupendo tutti con la sua capacità di riprodurre al pianoforte con entrambe le mani e orecchio le opere che sentiva insegnare da sua madre ai suoi allievi. Da allora in poi non c'è stato alcun dubbio sulla sua vocazione musicale. L'abbiamo incontrata ospite della 32esima edizione del Verbier Festival. Buongiorno Victoria Postnikova e bentrovata a Rete 2.
Buongiorno.
Partiamo dagli albori. Ha frequentato la Moscow Central School of Music e all'età di 7 anni ha tenuto la sua prima esibizione pubblica con un'orchestra. Poi tra il 1962 e il 1967 ha studiato al Conservatorio di Mosca, dove tra i suoi insegnanti c'era il famoso pianista e pedagogo sovietico Yakov Flier. Parliamo della scuola pianistica russa. Crede esistano ancora caratteristiche ad essa riconducibili e ha ancora senso parlarne in tempi in cui la globalizzazione è giunta un po' ovunque?
Well, talking about professional playing any instrument, I think the Russian school was...
Beh, se parliamo di poter suonare un qualsiasi strumento a livello professionale, credo che la scuola russa sia stata davvero il top. Qualcosa di cui ci possiamo rendere conto ancora ai giorni nostri. Ma ora che i miei nipoti stanno iniziando a imparare la musica in questo paese, vedo una differenza enorme. Innanzitutto, fin da bambino devi essere devoto alla musica e capire che questa sarà la tua professione. Significa che non basta che il bambino dimostri talento e che desideri davvero avvicinarsi ad uno strumento, ma tutto questo va sviluppato. Questo è molto importante, proprio all'inizio, per gli archi, le tastiere e tutti gli altri strumenti. Ed è per questo che fui molto felice, essendo moscovita, di entrare a far parte della Scuola Centrale di Musica di Mosca, fondata negli anni 20 per accogliere bambini particolarmente talentuosi. Quando fui ammessa, negli anni 50, esisteva solo una scuola equivalente a San Pietroburgo, allora a Leningrado, e più tardi ne aprirono una anche a Kiev, che al tempo faceva parte dell'Unione Sovietica. Ero molto contenta dei miei insegnanti, signore anziane che sapevano davvero come insegnare la tecnica e la produzione del suono. Elementi fondamentali che bisogna affrontare il prima possibile a scuola, ovviamente, e non al conservatorio. Perché in Russia si accede al conservatorio a 18 anni e a quell'età bisogna essere già ben preparati. Successivamente tutto diviene quasi una questione di sviluppo del potenziale intellettivo, in cui un bravo pedagogo può discutere con te di molte altre cose. Ma quelle signore, quelle anziane signore, erano davvero fantastiche. Era come se stessero posando le basi per costruire un solido edificio. Questa è la prima particolarità della scuola russa. In secondo luogo, fui enormemente felice di studiare al conservatorio con il professor Flier, particolarmente importante per me perché era stato anche il primo insegnante di mia madre. Conservo persino una sua lettera indirizzata a mia madre nel giorno in cui sono nata per congratularsi con lei. Quindi posso dire di averlo conosciuto per tutta la vita. E ricordo che, sebbene suonassi dall'età di 3 anni, suonavo tutto a orecchio, senza conoscere una nota, nemmeno il suo nome o come si scrivesse, quando andavo a lezione da lui ero sempre molto nervosa. Ma allo stesso tempo c'erano Goldenweiser, Neuhaus, Feinberg, Oborin e ora mi sembra quasi impossibile immaginare che tutte queste persone fossero lì con me al conservatorio. Rostropovich, Oistrakh, tutti questi grandissimi maestri erano lì per insegnare a noi. Qualcosa di veramente indescrivibile. In quell'atmosfera non c'era nessun tipo di spirito di competizione. Tutti amavano partecipare. Io assistevo alle lezioni nella classe di Neuhaus e il mio professore non aveva nulla in contrario. Penso che al giorno d'oggi un insegnante sarebbe contrariato anche solamente al pensiero che un allievo vada ad ascoltare le lezioni di un altro professore. Figuriamoci a suonare. Ma, ripeto, a quel tempo l'atmosfera era davvero meravigliosa. E quello che il nostro insegnante ci diceva sempre è che la tecnica è solo il mezzo per poter comunicare le proprie idee, per esprimere la propria immaginazione. ne hai bisogno per esprimerti, proprio come hai bisogno della lingua. Quindi la tecnica, in quanto tecnica, non è nulla, anche se riesci a suonare in maniera incredibilmente veloce. Oggi tutti suonano molto velocemente e forte. Invece direi che la scuola russa è davvero speciale per quella sensazione di naturalezza che contraddistingue i suoi interpreti. Qualcosa che forse nasce dalla particolarità del nostro sistema, che è presente in qualche modo da sempre, e credo che ci sia come una pressione che in qualche modo si percepisce, ma che è difficile da capire veramente. Pensiamo a Shostakovich, che ho suonato ieri, ma anche a Rachmaninov, che lasciò la Russia e visse per il resto dei suoi giorni con una grande sofferenza interiore. Che dolore! Qualcosa che purtroppo è stato difficile da comprendere e spesso scambiato per cattivo gusto. In realtà non lo è, anzi si tratta dell'esatto opposto, qualcosa di molto profondo e indescrivibile. Prokofiev era forse un po' diverso, ma tutti e tre sono dei geni che rappresentano perfettamente la scuola russa. E poi c'è Scriabin, così difficile da interpretare per qualsiasi straniero. Ma credo che l'elemento principale della musica russa sia la sua anima, qualcosa per cui devi dare tutto quello che hai. Ecco, penso che questa sia la specialità della scuola russa. Ma purtroppo, come ho detto, non credo sia più così.
I think this is the specialty of Russian school, but unfortunately I have said not anymore.
Victoria Postnikova, la sua brillante carriera è iniziata dopo aver vinto una serie impressionante di premi internazionali, tra cui Varsovia International Chopin Competition, Leeds Piano Competition, Lisbon International Viana da Motta Competition, Tchaikovsky Competition in Moscow. Qual è oggi il suo giudizio sui concorsi musicali? Li ritiene ancora determinanti per la costruzione della carriera di un giovane musicista?
This is big enigma to me because competition is something which is absolutely 500 against music.
Questo rappresenta un grande enigma per me, perché il concetto stesso di competizione è qualcosa che va assolutamente al 500% contro la musica e contro la carriera musicale. Assolutamente. Ma come fare a trovare la via? Come possono i giovani salire sul palco? Avere la possibilità di fare concerti, mettersi in mostra? Beh, purtroppo questo è l'unico modo. Ed è anche molto, molto difficile e per tanti motivi. Io, per esempio, mi rifiuto di far parte di qualsiasi giuria. Sa, ognuno di noi ha i suoi gusti e sente le cose in un determinato modo. A me piace il rosso, qualcun altro odia il rosso, quindi come posso giudicare? Così spesso vince chi riesce in qualche modo a non scontentare nessuno, qualcuno che il più delle volte non è così interessante. Insomma, sono fortemente contraria ai concorsi, ma non sono riuscita a trovare una soluzione alternativa. Davvero, non ci sono riuscita.
Victoria Posnikova, insieme a suo marito Gennady Rozvensky, un leggendario direttore d'orchestra con un repertorio estremamente vario, è il primo dell'Unione Sovietica ad avere collaborazioni importanti e stabili con le principali orchestre europee, si è esibita come solista ma anche in duo pianistico. Forse il suo repertorio ineguagliabile, che comprende quasi 80 concerti per pianoforte e orchestra di Busoni, Brahms, Chopin e molti altri, è stato in parte influenzato dal suo straordinario appetito per la musica.
That's absolutely correct. My husband in this case was also absolutely unique.
È assolutamente corretto. Mio marito, anche in questo aspetto, era assolutamente unico. Tutta la sua vita è stata dedicata totalmente alla musica. Non posso dire che amasse proprio ogni genere musicale, ma il suo interesse e il suo appetito erano davvero enormi per tutta la musica, non solo quella con l'orchestra o per la musica da camera, anche per i programmi più differenti. Per esempio, insieme non formavamo solo un duo pianistico a quattro mani, ma abbiamo affrontato anche la melodeclamazione. Credo quindi di aver ricevuto da Dio un dono immenso. Ho incontrato mio marito e ho trascorso 50 anni con lui.
Victoria Posnikova, ospite in questi giorni del Festival di Verbier, interprete di splendide pagine cameristiche di Shostakovich. Qual è il suo rapporto con la musica di questo grande compositore russo, di cui quest'anno si celebrano i 50 anni dalla scomparsa?
Yeah, this year is 50 years ago he left us and
sì, 50 anni fa ci ha lasciati ed è per questo che quando sono stata invitata a suonare in questo festival ho deciso di proporre qualcosa che fosse legato alla sua scomparsa. E si tratta della 14ª sinfonia, una pagina veramente grandiosa che ho avuto la fortuna di ascoltare quando fu eseguita per la prima volta in Russia nel 1969 al Conservatorio di Leningrado, ma che in realtà fu eseguita in anteprima nella piccola sala del Conservatorio di Mosca. Un momento davvero di grande importanza. Ricordo che ero lì e tra il pubblico c'era un tizio con uno strano nome, Apostolov, che non potrei dire fosse amico di Shostakovich, al contrario. Era venuto solo per giudicare se questa musica potesse essere adatta per l'ascolto da parte del popolo russo, ma durante l'esecuzione si sentì male e lasciò la sala. Non molti giorni dopo il concerto si venne a sapere che era morto. Beh, credo che questo sia qualcosa di mistico, davvero mistico, e questo pezzo parla veramente di tutto questo. Ero molto felice quando ho saputo che lo stesso Shostakovich aveva preparato una versione per pianoforte, percussioni e due voci. Così ho deciso che dovevo suonarla, anche se è incredibilmente difficile. Alcuni passaggi sono, credo di poterlo dire, di fatto ineseguibili, ma l'esprit, tutto quello che è in questa musica, è, beh, specialmente perché non parla solo di morte, parla di tutta la vita. Come «Oh, Delvig, Delvig», dedicato a suo grande amico, il musicologo Solertinsky. Erano molto legati e lui morì durante la guerra. Insomma, tutto questo è anche la storia del mio paese. Dal profondo, capisce? Non si parla solo di morte.
It's a history of my country from the very, very bottom, you see? It's not only about the death.
In Europa ha tenuto concerti con blasonate orchestre tra cui Berliner Philharmoniker, Amsterdam Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker, Orchestre de Paris, per citare solo i più importanti. In America si è esibita con la New York Philharmonic, orchestre di Boston, Chicago, Cleveland e Philadelphia. Tra i direttori d'orchestra con cui ha collaborato figurano altre leggende come John Barbirolli, Colin Davis, Kurt Masur, Yuri Temirkanov e Yudi Menuhin. C'è un episodio con uno o più di uno di loro che le piace ricordare in modo particolare?
Especially about conductors. Well, of course, I very much remember my first conductor in England.
Beh, certo, ricordo molto bene il mio primo direttore d'orchestra in Inghilterra. Forse non il primo, ma uno dei primissimi, quando suonai per la prima volta ai Proms con Sir Adrian Boult. Ovviamente ero enormemente emozionata. Si trattava del mio primo impegno lì, dopo l'affermazione al concorso di Leeds, in quella sala fantastica con un pubblico di 8.000 persone. Suonai non solo un concerto, ma anche alcuni brani solistici nella seconda parte. Ero chiaramente piuttosto nervosa, ma lui creò un'atmosfera fantastica. Avevo quasi la sensazione che fosse come un grosso gatto che mi diceva: «Bambina mia, andrà tutto bene, non preoccuparti». Insomma, fu davvero fantastico. Lo ricordo perché fu il mio primo grande concerto e lui fu molto gentile. Poi è stata la volta di Barbierolli, che purtroppo era già molto malato. Aveva un tumore e soffriva molto. Ma credo che il momento clou sia stato insieme a Yehudi Menuhin. È stato davvero meraviglioso fare musica insieme, ma ovviamente al di sopra di tutto c'è mio marito. E lo dico veramente non perché fosse mio marito, ma perché tutto questo è indescrivibile. Tutta la vita fare musica insieme sul palco, in duo o in qualsiasi tipo di ensemble cameristico. E con l'orchestra, con cui idealmente è lo stesso, solo che il numero dei musicisti è maggiore. Anche perché normalmente, quando si suona con altri direttori, non si ha tempo per le prove, se ne ha a disposizione solo una e questo è tutto. Com'è possibile? Sono stata molto fortunata ad essere sempre insieme a mio marito e poter così discutere delle scelte musicali. Cosa ne pensi di questo? O che ne dici di quest'altro? Forse sarebbe meglio così. Insomma, è stato davvero meraviglioso.
Victoria Postnikova, le sue innumerevoli registrazioni includono l'unico integrale delle opere complete per pianoforte di Tchaikovsky attualmente esistente, i 3 concerti di Tchaikovsky, l'opera completa per pianoforte solo di Mussorgsky e i 5 concerti di Prokofiev. Un legame profondo, quello con la musica russa, che va ben oltre quelle che sono evidentemente le sue origini.
No, I think it's because of this. If you're born in Russia, because you know, if you hear the different musicians.
No, in realtà penso che dipenda proprio da questo, dal fatto di essere nata in Russia. Credo che la differenza si possa sentire non solo per i pianisti, ma per tutti i musicisti. E forse è proprio la musica russa ad essere speciale, come abbiamo già detto, per via della sua storia. Forse questo elemento nostalgico ha una sua specificità ed è davvero importante se provieni da questa terra. Penso si tratti di questo, ma ciò non significa che non mi piaccia molto la musica francese. Amo Chopin e apprezzo molto il repertorio tedesco, Beethoven, Brahms, musica davvero fantastica. Ma naturalmente penso sia del tutto naturale che la musica russa mi sia molto più vicina, è chiaro.
Infine, oltre alla sua attività come solista, si dedica con passione alla musica da camera e tra i momenti più significativi della sua carriera rientrano i recital tenuti con Yehudi Menuhin. Come vive il significato profondo del fare musica insieme e in che modo la collaborazione con questo straordinario artista l'ha influenzata?
Well, if you happen to have this chance to make chamber music with some great artist.
Beh, se ti capita di avere la possibilità di fare musica da camera con un grande artista come Yehudi Menuhin, sei fortunato e ti sembra l'unica cosa che potresti desiderare. Avevo la sensazione di essere come in paradiso, di aver parlato con Dio. Quel momento era la parte finale della sua carriera come violinista e aveva diversi problemi, ma lo spirito era ancora perfettamente integro. La musica da camera è qualcosa di molto speciale, la più pura che esista, in assoluto. Ed è per questo che è veramente importante trovare un buon partner con cui poter collaborare. È come un matrimonio. Se le premesse non sono buone, meglio non iniziare. Insomma, sono stata felicissima di fare musica con lui. Certo, anche la collaborazione con mio marito in duo pianistico a 4 mani è stata qualcosa di davvero speciale. E abbiamo realizzato anche molte registrazioni insieme. Beh, mi piace anche suonare con mio figlio, con cui ovviamente c'è un'intesa naturale. Ora sono molto felice di collaborare col basso Alexandros Stavrakakis, che avevo ascoltato in precedenza e ho deciso di invitare per l'esecuzione di questa sinfonia. È veramente un grande artista che sente davvero ciò che sta cantando e non si limita solo a mostrare che ha una bella voce. Il messaggio che si vuole dare al pubblico è la cosa più importante, altrimenti è un po' come quando si eseguono numeri in coppia al circo. E questa è proprio la tecnica fine a se stessa. Invece, ciò che importa veramente sono le idee, se si hanno idee e messaggi interessanti da trasmettere al pubblico.
Grazie
Victoria Postnikova.
Grazie a lei.